Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato originariamente in Francia nel 1982 e proposto in questa edizione integrale da Einaudi, La conquista dell'America. Il problema dell'altro è un saggio storico-filosofico di Zvetan Todorov. Il libro esamina soprattutto i Caraibi e il Messico nel secolo successivo al 1492, ma non intende offrire una cronaca complessiva della conquista. Usa invece quell'evento come storia esemplare per interrogare il modo in cui un gruppo umano percepisce. Interpreta e tratta chi considera diverso da sé. Attraverso diari, lettere e cronache di figure, quali Cristoforo Colombo, Hernán Cortés, Bartolomé de las Casas, Diego Durán e Bernardino de Sahagún, Todorov studia il rapporto tra conoscenza, linguaggio, potere e violenza. La domanda centrale è se sia possibile riconoscere l'altro come soggetto senza ridurlo né a una copia di sé né a un essere inferiore. Ne risulta una lettura critica della colonizzazione e, insieme, una riflessione ancora rilevante sui limiti dell'universalismo, dell'assimilazione culturale e della comunicazione fra mondi diversi. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, la conquista come laboratorio del rapporto fra identità e alterità. Todorov sceglie la conquista dell'America non soltanto per la sua portata storica, ma perché vi individua una forma particolarmente netta del problema dell'alterità. L'arrivo degli europei nelle Americhe mette in contatto società dotate di lingue, pratiche religiose, strutture politiche e modi di attribuire significato al mondo profondamente diversi. Per l'autore, la questione decisiva non è quindi se gli europei abbiano semplicemente incontrato una diversità, bensì quale interpretazione abbiano dato a quella differenza e quali conseguenze pratiche ne siano seguite. Il libro mostra una duplice tendenza. L'indigeno può essere riconosciuto come umano, ma soltanto a condizione di diventare simile all'europeo, oppure può essere mantenuto nella sua diversità. Ma questa differenza viene tradotta in inferiorità e quindi in disponibilità alla sottomissione. Le due opzioni sembrano opposte, ma possono produrre un esito comune: l'annullamento dell'autonomia culturale dei popoli conquistati. Todorov evita così sia il racconto celebrativo della scoperta, sia una spiegazione ridotta alla sola superiorità delle armi. Il suo interesse è comprendere le categorie mentali e i rapporti di potere che rendono possibile trattare altri esseri umani come oggetti di evangelizzazione, sfruttamento o amministrazione. La conquista diventa pertanto un caso storico circoscritto da cui ricavare un interrogativo generale: come vivere la differenza senza trasformarla in gerarchia o cancellarla attraverso l'identificazione forzata. Secondo, Colombo nominare, interpretare e possedere ciò che si incontra. Nella sezione dedicata allo scoprire, Todorov legge Cristoforo Colombo come una figura emblematica di una conoscenza che non coincide con il riconoscimento dell'altro. Colombo osserva attentamente segni naturali, rotte, risorse e possibilità di ricchezza. Tuttavia, secondo l'analisi di Todorov, presta una considerazione molto più limitata alla lingua, alle intenzioni e alla complessità sociale degli abitanti incontrati. La sua interpretazione dell'esperienza è orientata da aspettative precedenti: oro, conversione cristiana, prestigio e conferma delle proprie convinzioni. In questo quadro, l'atto di imporre nuovi nomi a isole e luoghi assume un valore che supera la semplice catalogazione geografica. Nominare equivale a inserire ciò che si incontra entro un ordine europeo e, simbolicamente, a rivendicarne il controllo. Gli indigeni rischiano così di essere assimilati al paesaggio, alle risorse o alle curiosità del nuovo mondo. anziché riconosciuti come interlocutori con una storia propria. Todorov non presenta Colombo come una figura priva di interesse o di intelligenza interpretativa, né sottolinea piuttosto la selettività. Egli sa leggere molti segni, ma li riferisce soprattutto ai propri scopi. Il capitolo chiarisce una distinzione fondamentale per l'intero saggio. Raccogliere informazioni sull'altro non significa ancora comprenderlo come soggetto. Una conoscenza che non ascolta la parola altrui può diventare il primo passo di un'appropriazione materiale e culturale. Terzo, Cortés e Montezuma, la comunicazione come risorsa strategica di conquista. Nel confronto fra Hernán Cortés e Montezuma, Todorov sposta l'attenzione dalla sola forza militare alla capacità di interpretare segni, alleanze e comportamenti. Cortés riesce progressivamente a comprendere elementi essenziali del contesto politico mesoamericano, a servirsi della mediazione linguistica e a sfruttare le rivalità esistenti contro il dominio azteco. Questa competenza comunicativa non è descritta come una virtù morale, è uno strumento strategico che rende più efficace la conquista. Il suo vantaggio consiste nel trattare i messaggi e le relazioni umane come informazioni utilizzabili per intervenire nella situazione, negoziare, dividere gli avversari e adattare le proprie mosse. Todorov contrappone a ciò il peso che, nella rappresentazione del libro, hanno per Montezuma e per il mondo azteco i presagi, i rituali e le interpretazioni legate a un ordine tradizionale. Il punto non è stabilire una presunta inferiorità intrinseca della civiltà azteca, ma mostrare l'asimmetria prodotta dall'incontro fra sistemi di comunicazione differenti in una crisi senza precedenti. La novità radicale dell'invasione rende più difficile ricorrere ai repertori abituali di interpretazione e azione. Il caso di Cortés permette a Todorov di formulare un'idea scomoda, capire meglio. L'altro può accrescere il potere su di lui. Il sapere non è automaticamente dialogo. Se resta subordinato alla conquista, diventa una tecnica di dominio. Questa distinzione impedisce di confondere competenza interculturale e rispetto interculturale. Quarto, Las Casas e il paradosso di un'uguaglianza che può diventare assimilazione. Bartolomé de Las Casas occupa nel saggio una posizione decisiva perché incarna una risposta morale alle violenze dei conquistadores. Difende gli indigeni, denuncia soprusi e massacri e afferma la loro piena dignità umana contro l'idea che siano esseri naturalmente inferiori. Todorov riconosce il valore storico e umano di questa presa di posizione, senza però sottrarla a un'analisi critica. Il problema è che l'uguaglianza proclamata da Las Casas si traduce spesso nell'universalità del modello cristiano ed europeo. Gli indigeni sono considerati uguali, in quanto suscettibili di ricevere la stessa fede e di entrare nel medesimo orizzonte di valori. L'evangelizzazione non violenta appare certamente preferibile alla conquista armata, ma non equivale ancora al riconoscimento pieno di una differenza culturale legittima. Qui Todorov individua il paradosso centrale dell'assimilazionismo: rifiutare la gerarchia non basta a sé per essere accettato. L'altro deve cessare di essere altro. La critica non mette sullo stesso piano la difesa lascasiana e la brutalità coloniale. Distingue invece fra la limitazione della violenza e il superamento dell'atteggiamento coloniale. Il merito di questa lettura sta nel sottrarre l'universalismo a una valutazione automatica. Principi comuni e diritti uguali sono indispensabili, ma possono trasformarsi in imposizione quando una cultura si attribuisce il compito di definire da sola la forma corretta di vita per tutte le altre. L'eguaglianza richiede quindi anche attenzione all'autonomia e alla voce concreta dei soggetti coinvolti. Infine, Conoscere senza possedere dialogo. Memoria e differenza nell'uguaglianza. Nelle parti finali, dedicate all'amare e al conoscere, Todorov esamina posizioni che cercano di avvicinarsi alle popolazioni indigene con modalità meno apertamente distruttive. Religiosi e cronisti come Diego Duran e Bernardino de Sahagún raccolgono informazioni su lingue, riti, credenze e tradizioni locali, contribuendo anche alla conservazione di una memoria che la conquista minacciava di cancellare. Tuttavia, il libro non idealizza neppure questa conoscenza. Spesso essa è finalizzata a rendere più efficace l'evangelizzazione. La documentazione dell'altro conserva dunque un'ambivalenza strutturale, perché può essere un gesto di ascolto, ma anche una preparazione al controllo. Da questa tensione Todorov ricava un criterio etico essenziale: occorre distinguere le influenze imposte da quelle proposte. Una relazione non coloniale non esige isolamento assoluto fra culture né relativismo indifferente. Richiede invece che il contatto non sia regolato dalla coercizione e che l'altro sia riconosciuto come soggetto capace di rispondere, rifiutare, trasformare e partecipare al dialogo. L'orizzonte conclusivo è quello di vivere la differenza nell'uguaglianza, mantenere l'eguaglianza di dignità senza pretendere uniformità di credenze, lingua o forme di vita. La memoria della conquista ha perciò una funzione critica, non vendicativa. Ricordare non serve a riprodurre le logiche di esclusione, ma a individuare i meccanismi attraverso cui la paura, l'appropriazione e l'universalismo imposto continuano a deformare l'incontro con chi è percepito come estraneo. In conclusione, questo libro è indicato per lettori di storia delle Americhe, studi postcoloniali, antropologia culturale, filosofia politica e comunicazione interculturale. È altrettanto utile a chi desideri riconsiderare criticamente un episodio spesso presentato nei resoconti scolastici più sintetici, come una semplice impresa di esplorazione e conquista. Non richiede una preparazione specialistica assoluta, ma chiede disponibilità a seguire argomentazioni, fonti storiche e distinzioni concettuali. Il beneficio principale della lettura è l'acquisizione di strumenti per separare concetti che vengono facilmente sovrapposti. Conoscere non è. Rispettare, difendere l'uguaglianza non coincide necessariamente con accogliere la differenza. E comunicare non è di per sé una pratica non violenta. Rispetto a molte opere sulla conquista spagnola, Todorov non punta anzitutto alla ricostruzione militare, istituzionale o economica del periodo. La specificità del saggio è usare le cronache del primo secolo coloniale per indagare le forme concrete dell'alterità, il modo di nominare, tradurre, classificare, evangelizzare e governare. Le figure di Colombo, Cortés, Las Casas, Duran e Sahagún non sono soltanto protagonisti storici, ma configurazioni diverse del rapporto fra io e altro. Questa impostazione rende il volume insieme storico e teorico, senza sciogliere la violenza della conquista in un'astrazione filosofica. Pur essendo un testo scritto decenni fa e legato a un preciso impianto interpretativo, conserva forza perché obbliga a verificare se le nostre idee di civiltà, integrazione e universalità lascino davvero spazio alla reciprocità. È una lettura densa, talvolta aspra, ma particolarmente utile per dare profondità storica alle discussioni contemporanee su identità e pluralismo culturale. Se vuoi supportare Zvetan Todorov, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.